Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Le 13.05 del 5 marzo, martedì grasso quest'anno, questo 2019. Buongiorno, buon pomeriggio, buon appetito. Buon viaggio se siete in viaggio, molti di voi a quest'ora in macchina, in furgone, in telonato, furgonato, caravan, camion. Questo è Big Data con Marta fino alle 14.30. Dalle 14 dovrei non essere sola, si prevede un aggiungi un posto a tavola che diventa tanto, non costa niente. Rimanete con noi per lo spazio a UFO di consulenza legale con l'avvocato Annalisa Parenti. E subito i recapiti: il 366-6260-155 per i vostri messaggi WhatsApp, sia audio che scritti. E marta@controradio.it, la mia mail. Gli argomenti di oggi sono molti, vari ed eventuali, non ultimo l'appuntamento delle 18 oggi a Firenze sul Ponte Vespucci in memoria di Idi Genè, ucciso da Roberto Pirrone, che per inciso è stato condannato per omicidio volontario a 16 anni di reclusione in un processo in rito abbreviato conclusosi il 7 gennaio scorso. Trovate la notizia per esteso sul nostro sito controradio.it. alle 11, che è l'ora in cui successe, il sindaco ha deposto un mazzo di fiori sul punto esatto in cui successe questa cosa orrenda. L'appuntamento per dire no al razzismo alle 18 sul Ponte Vespucci e anche per manifestare solidarietà con la comunità dei senegalesi. E poi, che è successo? Succede a Venezia, dove un parrocchiano ha lasciato un'offerta in una busta. Sulla busta c'erano le indicazioni per destinare quei soldi, e dice: prima agli anziani, ai malati, al freddo o alla fame, agli italiani da sempre in primis, gli stranieri per ultimi. Il prete ha detto: guardi, se la può ottenere. Sapete che non amo parlare delle cose della Chiesa, però questa è simbolica. E poi ci risiamo come se niente fosse. In Giappone, ma soprattutto nelle isole Faroe, si riprende una vecchia usanza vichinga, evidentemente gli piace, non possono fare a meno, dimostrano di essere uomini veri, massacrando le orche, balene, cetacei. Praticamente spingono gli animali all'interno di una baia perché li spaventano, li forzano in questo punto dove c'è acqua bassa e spiaggia, si spiaggiano e poi niente, le squarci. Ci sono delle foto raccapriccianti, veramente palpi. E poi un altro dei casi che segue il nostro sito, ditelo agli amici, perché domani è operazione rastrelliere pulite qua a Firenze nel quartiere 3. Sapete, il programma è dettagliato, hanno già iniziato, ma veniamo a quello vicino. Quindi domani la task force composta da agenti di polizia municipale, personale di Alia e di SAS per due giorni i due giorni sono il 6 e il 26, quindi domani si dedicherà alle pulizie e agli interventi di manutenzione delle rastrelliere individuate sulla base di una ricognizione puntuale sul territorio. Se ci avete una bicicletta dimenticata, se ci avete un amico che ci aveva una bici che usava poco, sapete che l'amico è via dalla città, e insomma preoccupatevi perché poi tornate e non le trovate. Come diceva quel venditore di frutta caramellata in Romagna, mi cercherete e non mi troverete. Turn on the TV, what do I see? A pageantry of empty gestures all lined up for me. Wow! I'd have thought by now we would be ready to proceed. Sono i Rem con Man Size the Red. Qualcuno ha scritto bel pezzo, bene. E questo è Cosmo con L'ultima festa. Non avevo mai visto il video, invece ieri qualcuno mi ha passato, insomma, il link, l'ho visto girato a quella cosa che continuo a non capire, ma sono tante le cose che non capisco, che è il carnevale di Ivrea dove si lanciano le arance, cioè vabbè, il carnevale delle arance.
E se c'è un limite lo posso spostare. Cacciando via, mi sa che chiudono il locale, eppure mi sento da Dio, e se c'è un limite lo voglio spostare, più in là, più in là, più in là, più giù.
Ok, non sono l'unica, Katia mi scrive grande indignazione per il carnevale delle arance. E niente, gente sui carri che tira le arance, a quelli giù da sotto rispondono. Ricordo ancora un'amica che mi raccontò, ancora col terrore negli occhi, di essere stata accompagnata lì, lei era in gravidanza, insomma una gravidanza avanzata, si vedeva che era incinta, voglio dire, e niente, le hanno tirato le arance anche lei, che erano anni di un inverno molto freddo, in più vi sto parlando della provincia lombarda. No, scusate, è vero che si stava a Milano, però Ivrea non è nella provincia lombarda, Ivrea è in Piemonte. Insomma, un freddo becco, queste arance erano ghiacciate praticamente, lei era scioccata perché era come essere presi a sassate. E niente, questo è ancora un'abitudine, tutti contenti. C'hanno un po' anche l'occhio pallato di Maradona, li vedo proprio, non so, tutta sta vitamina C forse dà alla testa alla fine. Alle 13.30 il GR in breve da Popolare Network, gli U2 con Elevation.
Yeah. Torna il progetto di Krypton Tenax Theater. Il Tenax di Firenze dal 28 febbraio all'11 aprile diventa luogo di sperimentazione dei nuovi linguaggi del teatro, della performing art e della tecnologia. Giovedì 7 marzo alle 21.30 il grande Finals e le sue chitarre nella performance La musica in corpo, un'azione per corpo e chitarra aumentata in scena con Giancarlo Cauteruccio e Margherita Landi. Un corpo a corpo tra suono e azione in uno scenario immersivo con visioni digitali di Massimo Bevilacqua. E a seguire è festa per i 26 anni di Banda Bardot. Info teatrostudiocrypton.it.
Una radio che ti sveglia al mattino con le notizie di un buongiorno.
Una radio che ti tiene sempre aggiornato ovunque tu sia, a casa, in auto o in montagna, con l'FM, il DAB, il sito, Facebook, la newsletter.
Una radio che fa pensare e ti aiuta a crearti un'opinione sui fatti che accadono.
Una radio che ti fa ascoltare buona musica e parla proprio a te.
Una radio con le notizie della tua città, i fatti del giorno raccontati dai protagonisti.
Una radio che parla e fa parlare gli ascoltatori. Una radio che ti aiuta a non sprecare la giornata.
Una radio sempre aggiornata su musica e contenuti, da ascoltare con la manopola saldata.
Se sei un ascoltatore di lungo corso, non senti il dovere di sostenere Controradio?
Sostieni Controradio, associati alla Controradio Club, www.controradioclub.it, oppure in radio, in orario di ufficio.
Chiudi gli occhi e immagina. A Firenze esiste un luogo in cui si possono acquistare i cibi sani e genuini dei produttori locali. Frutta naturale e verdura bio, carni selezionate e formaggi gustosi. La cooperativa di Legnaia è questo e molto di più. È il tuo punto di riferimento per il giardinaggio, con un'ampia scelta di piante e fiori provenienti dai nostri vivai. E inoltre il reparto fai da te, con utensili e accessori per il bricolage. Vieni nei nostri punti vendita di Firenze. Seguici su Facebook e www.legnaia.it. Cooperativa di Legnaia, una passione secolare.
Controradio.
Non riesco nemmeno io a leggermi, aspetto la rivoluzione, ma aspettare non agire, scegliere di non scegliere, una scelta obbligata, ma i problemi degli altri mi hanno sempre affascinato, forse distratta, odio il giorno del mio compleanno, io volevo andare via, camminare sui vetri con le scarpe, mentre sono ancora qua, a compiacere tutti quanti, compiacere qualcuno che dice di amarmi, il mondo non ha un corno, una foglia a sette punte, a voci ma non visi, sempre le stesse voci, una donna in silenzio, gli uomini confusi e i padroni fondi della nostra epoca non possono capire, la mia adolescenza è stata la prima a fuggire. L'ombelico, c'è un filo che mi arriva in gola, ho una madre che vorrebbe fossi un'altra persona, io non so parlare, il mio viso narra per me, sono un po' bestia, un po' danno e vorrei vivere nuda, sento il mondo con il naso, odio avercelo tappato, mi affeziono facilmente ma non ho voglia di spiegare che poi in realtà so anche parlare ma non si capisce bene e quindi un po' mi dispiace, anzi non mi dispiace di averti conosciuto in un brutto periodo, perché sei stato più bello, hai brillato di più, una scopata, un peso, non so cosa è stato per te, ma non voglio saperlo, e perché mi piace fantasticare e mettere alla fine delle frasi il perché. Ilenia qui le piazze sono affollate ma innocue, ormai le piazze fanno rivoluzioni solo quando sono vuote.
La piazza è muta, qui le barre
Zen Circus e Ilenia. Allora sì, Domenico Guarino c'è, tipo le scritte sotto i ponti dell'autostrada. C'è, mi ha portato la mozzarella, Dio lo benedica. Ieri qualcuno era particolarmente interessato al tema, quindi stiamo tranquilli, mi ha portato la mozzarella. Bene, ora io cerco di mantenere la calma e di non farmi distrarre e ritorno alla scaletta. Semel in anno licet insanire, oggi è quel giorno dell'anno, martedì grasso, prima il martedì prima del mercoledì delle ceneri, e vabbè, in regione ci sono feste dappertutto praticamente, si scende per strada mascherati, complice anche, mi viene da dire, il clima particolarmente benevolo quest'anno. E allora ho trovato invece la segnalazione di un carnevale particolarissimo, antichissimo, e subito ho pensato ai mammutones sardi. Invece siamo in Spagna, nella provincia di Guadalajara, il paesino si chiama Luzon, 72 abitanti, già mi ci voglio trasferire, un'esigua comunità rurale fortemente legata alle proprie tradizioni, e fra le tradizioni c'è Los Diablos de Luzon, il carnevale dei diavoli. Si travestono da demoni, si mettono in testa delle vere corna di toro, si tingono la faccia di nero con un pastrocchio di pece, olio, cenere, e poi mangiano anche una mezza patata e la tengono nei denti, così insomma sono spaventosi. Ma questo succede non per tutti gli abitanti, perché qualcuno è il diavolo, qualcun altro è un mascaritas, che si mascherano invece il viso con un tessuto bianco forato all'altezza degli occhi, e insomma i diavoli escono dalle crepe della terra per toccare gli umani, quelli ancora vivi, possono toccare tutti tranne i mascaritas, e questa è una cosa che si tramandano di padre in figlio, cioè se sei figlio di mascaritas sarai sempre mascaritas, se sei figlio di una famiglia che tradizionalmente fa il diavolo al carnevale, e ti tocca anche a te. Chissà se si possano sposare l'un l'altro, ma visto quanti sono, secondo me non va bene, va bene. Fra pochissimo le notizie, sono i Rai. I'm warm, I'm not a restless heart, I feel part of you. Ooh, I'm in a wicked state.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno, le 13:30, le notizie di Popolare Network. Si cerca un operaio disperso nell'incidente di questa mattina sulla piattaforma Eni, che si trova nelle acque internazionali a circa 32.000 miglia dal porto di Ancona, mentre due lavoratori feriti sono stati portati in ospedale. Durante le operazioni di trasbordo di un bombolone di azoto ha ceduto una delle infrastrutture su cui era installata la gru di sollevamento. Nella caduta le infrastrutture hanno colliso con l'imbarcazione di rifornimento ormeggiata alle strutture della piattaforma sul quale doveva essere posizionata la bombola di azoto, ferendo gravemente due operatori della società Bambini di Ravenna che sono stati trasportati in ospedale. Ora la gru e la cabina sono sostenute da cavi di tenuta della piattaforma e sormesse a circa 30 metri di profondità. Sul posto ci sono pompieri e guardia costiera, ma è complicatissimo intervenire, come ha spiegato poco fa il contrammiraglio Enrico Moretti del comando provinciale della capitaneria di porto a Sky.
In questo momento i due marittimi feriti sono stati trasportati con l'elicottero presso l'ospedale di Ancona. Uno è in codice rosso, è stato colpito alla testa, l'altro presenta delle fratture agli arti, ma ignoriamo le condizioni precise dei due, perché siamo concentrati nelle attività di ricerca del terzo, che si trova appunto probabilmente all'interno della cabina a una profondità di 30 metri. Il problema è che in questo momento non è possibile per i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, stiamo lavorando noi in superficie e i Vigili del Fuoco stanno procedendo a cercare di immergersi, però non possono entrare all'interno della cabina perché questa si trova assicurata in maniera molto precaria con la piattaforma, basterebbe un movimento sbagliato.
Una decisione sulla TAV sarà presa entro venerdì, lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Conte uscendo da Palazzo Chigi al termine del vertice di governo con Di Maio e Salvini. L'11 marzo scadono i bandi per la Torino-Lione. Da Roma, Anna Bredice.
Entro venerdì ci sarà una decisione definitiva in tempo per i bandi di gara che scadranno lunedì. Questa è la promessa del Presidente del Consiglio Conte, che ha parlato ai giornalisti mezz'ora fa al termine di un vertice con Di Maio, Salvini e Toninelli, su cui pende una mozione di sfiducia che il PD vuole presentare oggi. Si è in una fase politica, ammette Conte, quindi una decisione che al di là dell'analisi costi-benefici ha a che vedere con le posizioni politiche dei due partiti in contrasto sull'opera. Sentiamo Conte.
Avevamo garantito agli italiani che avremmo seguito un metodo trasparente, avremmo posto a base della nostra decisione non preconcetti, pregiudizi ideologici, interessi partitici o di movimento, avevamo detto che avremmo posto a base un'analisi costi-benefici, è quello che stiamo facendo. C'è anche un percorso di razionalità politica che si aggiunge e siamo entrati nel vivo di quest'ultima fase decisionale. Ma noi
per la prima volta è stata riconosciuta dal punto di vista giudiziario l'esistenza dell''ndrangheta in Canada. Il giudice della Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario ha condannato infatti a 11 anni e mezzo per traffico di droga Giuseppe Ursino, nato 66 anni fa a Gioiosa Ionica, ma da tempo cittadino canadese, ritenendolo un esponente di vertice dell''ndrangheta. Sono sempre meno le casalinghe assicurate nel 2018, sono scese sotto il milione di persone con un calo dell'11,6% rispetto al 2017. Sono i dati anticipati dal presidente del CIV INAIL al convegno dell'AMINIL. Le persone iscritte all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico sono, secondo i dati provvisori, 9.223 ed erano molte di più nel 2017. Le stime per il 2019 mostrano un ulteriore calo. È tutto per ora per le notizie di Popolare Network, che ritornano alle 15.30. Buon pomeriggio.
Popolare Network.
La città metropolitana di Firenze. I progetti, i servizi e le attività nel territorio metropolitano fiorentino.
Siamo qui con Francesco Casini, il sindaco di Bagnaripoli, nell'ambito di questa rubrica che racconta e fa sentire le voci delle varie città che compongono la città metropolitana di Firenze. Sindaco Casini, il tema della competenza come cosa diventata fastidiosa è veramente orribile, secondo me.
Direi di sì, assolutamente sì, bisogna essere assolutamente competenti in quello che si fa, ma lo dico anche per chi ricopre dei ruoli come il mio, un ruolo politico, un ruolo istituzionale. A volte si pensa, a volte si rimane anche stupiti, ci si butta, ci si prova, che a volte va anche bene nella vita, ma su certi incarichi bisogna fare, come si è detto fino adesso, anche un po' di scuola. Io sono anche addirittura per tornare alle scuole partito, sono desue, cose ormai superatissime per tantissimi, ma in realtà secondo me ancora ci vuole, perché non ci si butta ad incarichi così importanti, alti, senza aver fatto un minimo di esperienza, un po' di pratica anche sul campo, perché no?
Sono sfondare una porta aperta. Chi,
ma le competenze poi sono fondamentali.
Chi è d'accordo con la riapertura delle frattocchie, faccia un applauso.
Ora, non esagerare, pochissimi, pochissimi.
Vabbè, però qualcuno
però,
e sono, sono incerto fra le frattocchie e le case chiuse.
Ecco, Paolo, però
ho dei dubbi.
Serve sicuramente scuola.
Il capire le cose anche quando non hanno un'utilità immediata.
Ma assolutamente.
Oggi
assolutamente.
Tutto deve essere qui, subito, monetizzabile, materiale, invece no.
No, assolutamente, assolutamente. Io credo davvero la scuola è fondamentale, sta alla base di una comunità, è costruzione di futuro la scuola. E ho sentito dire alcuni interventi, alcune interviste, ci vuole più professionalizzazione, che è giusto, perché nella scuola ci vuole anche quello, un collegamento, quel lavoro, ma quelli non trasformiamo la scuola in un corso professionale, quello può essere un sottoinsieme della scuola, ma non è quello, la scuola deve costruire le coscienze, i nostri giovani, le donne e gli uomini del futuro. È soprattutto questo che deve fare la scuola e l'importanza della scuola. E io ai ragazzi che incontro, ai miei ragazzi che incontro nelle scuole, ho la fortuna a Bagnaripoli, proprio visto si parla di territori metropolitani, c'è le scuole superiori, quindi ci sono incontro tantissimi ragazzi, lì ce n'è 1800, poi c'ho tantissimi ragazzi più piccoli delle medie. A tutti dico sempre, la scuola va anche vissuta, né in modo passivo né assenti, però va vissuta in quello che si fa con i professori, nelle esperienze. Ecco, mi immagino questo e spero per i nostri ragazzi che possano sempre vivere la scuola in modo attivo.
Domanda, perché abbiamo parlato di scuola oggi, ma a Bagnaripoli in questo momento il tema fortissimo è la fame di mobilità sostenibile pubblica. State discutendo molto di questo in questi momenti, eh?
Sì, stiamo discutendo molto la tranvia, temi assolutamente alla all'altezza della sfida di una città metropolitana, ma quella di Firenze, all'altezza di una sfida come questa.
Signor Sindaco, scusi se lo interrompo, signor Sindaco, ma pare che il ministro Toninelli abbia detto alle porte di Firenze, con la copertura del Partito Democratico, da anni è presente l'ISIS. Dice, ma vero, Toninelli come fa a saperlo? Semplice, ha guardato sulle pagine gialle e l'ha trovato. ISIS, Istituto Statale di Istruzione Superiore di Bagnaripoli.
Volta.
Guarda caso, vicino a Rignano, tra l'altro.
Esatto.
È una cosa grave.
C'è una cellula.
No, ma ci riga della tranvia.
Ci aspettiamo anche questo.
Ci riga della tranvia.
La tranvia, ragazzi, è un progetto. A volte io, quando sento dire chi è contro la tranvia, cioè francamente rimango basito, come minimo, perché un sistema di trasporto così moderno, efficace, ecologico, che collega i punti principali della città in modo perfetto, in modo preciso, puntuale, è una svolta per la nostra città. Non si può essere contro, bisogna pretendere che venga fatta bene, bisogna pretendere che i disagi siano ridotti al minimo, ma non ci si può mettere contro, e tant'è che è una minoranza, ricordiamocelo sempre. Invece dobbiamo andare speditamente perché possa completarsi nei tempi più rapidi possibili. Il problema italiano è il problema dei tempi, si inizia le opere, durano anni tra che si progettano.
Ora, gli ho fatto una domanda, ma la usciva da 2 anni.
Infatti, basta così. Quindi è un impegno che dobbiamo portare avanti per la città di Firenze.
Grazie
a voi l'invito e complimenti.
Ma lei è giovane, quanti anni c'hai? 12?
La città metropolitana di Firenze, i progetti, i servizi e le attività nel territorio metropolitano fiorentino.
Una radio che ti sveglia al mattino con le notizie di un Buongiorno.
Una radio che ti tiene sempre aggiornato ovunque tu sia, a casa, in auto o in montagna, con l'FM, il DAB, il sito, Facebook, la newsletter.
Una radio che fa pensare e ti aiuta a crearti un'opinione sui fatti che accadono.
Una radio che ti fa ascoltare buona musica e parla proprio a te.
Una radio con le notizie della tua città, i fatti del giorno, raccontati dai protagonisti.
Una radio che parla e fa parlare gli ascoltatori, una radio che ti aiuta a non sprecare la giornata.
Una radio sempre aggiornata su musica e contenuti, da ascoltare con la manopola saldata.
Se sei un ascoltatore di lungo corso, non senti il dovere di sostenere Controradio?
Sostieni Controradio, associati alla Controradio Club, www.controradioclub.it, oppure in radio, in orario di ufficio.
Teatro Metastasio, stagione 2018-2019. Info, programma e prenotazioni su www.metastasio.it e 0574 60 85 01.
Dal 7 al 10 marzo al Teatro Metastasio va in scena Don Giovanni di Molière con la regia di Valerio Binasco.
Teatro della Pergola. Sergio Rubini e Luigi Locascio in scena con una nuova riscrittura del capolavoro gotico di Bram Stoker, Dracula. Un viaggio notturno verso l'ignoto alla scoperta del mostro che si cela in ognuno di noi a confronto con i nostri più profondi e ancestrali misteri. Dracula, dal 5 al 10 marzo in prima nazionale al Teatro della Pergola di Firenze. Info teatrodellapergola.com.
Imbarca sul fiume San Lorenzo ad avvistare le balene, i bufali, le alci e gli orsi bianchi, i boschi d'acero, le tribù indiane degli Uroni e le cascate del Niagara.
Sono le meraviglie del nuovo viaggio in Canada organizzato da Controradio e Controradio Club in compagnia di Jimmy Tranquillo dal 4 al 15 agosto.
Canada, Ontario e Quebec, un eccezionale tour naturalistico con la visita di Montreal, Toronto e Quebec City.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Canada.
Contro Radio.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data. Big Data.
Anything, so it's never gonna give you everything. I wish myself.
in It Is Everything degli Aztec Camera dagli anni 80 alle 13.48 e allora sì, alle 14 siamo anche in diretta Facebook per tanto non costa niente l'angolo gratuito di consulenza legale, quindi fate mente locale, ecco, se avete una questione da sottoporci siamo qua. Quindi potrete effettivamente già ora, se volete, potete scrivere o un messaggio WhatsApp o mandare una mail a marta@controradio.it o guarino@controradio.it. Potete anche farci avere i vostri quesiti via WhatsApp al 366-6260-155. E allora il dettaglio di questa tradizione, che è una sorta di massaggio che avviene ogni anno in questo periodo dell'anno, la denuncia arriva dall'organizzazione Sea Shepherd, che a partire dagli anni 80 si batte contro questa pratica inumana. Sto parlando del massacro dei cetacei su nelle isole Faroe. Allora, diciamo, la caccia alle balene sarebbe proibita, però sia il Giappone, l'Islanda, le isole Faroe ignorano la normativa, nessuno gli fa nulla e quelli le cacciano perché ci fanno chissà che, quegli altri le massacrano perché, non so, è finita la birra o le donne, non lo so, hanno fatto sciopero dell'alcova. E niente, mentre siamo qua, imbarazzante la metodologia, perché appunto forzano i gruppi di cetacei in queste baie più strette, dove li aspettano praticamente con l'acqua alla vita. Centinaia di persone attendono quindi i cetacei, che vengono infilzati dallo sfiatatoio recidendogli il midollo spinale, cioè una tortura praticamente. Maledetti voi. Perché? If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles to the Love Shack, yeah, yeah. I'm heading down the Atlanta Highway, looking for the love getaway.
I got me a car, it's as big as a whale, and we're heading
Love Shack dei B-52s e mi scrivete vomitevole riguardo a questa tradizione antica delle isole Faroe che appunto massacrano gratuitamente, come se ci potesse essere una valenza, centinaia di esemplari di cetacei. Mi scrivete vomitevole, non sembra esserci modo di cessare questa barbarie. Cosa possiamo fare? Sono i governi che debbano essere obbligati a prendere provvedimenti, ma non lo fanno finché una Brigitte Bardot di turno si impegna a contrastare la pratica. È vero, un po' è vero. La Brigitte Bardot di turno, che potrebbe essere ed è solo Brigitte Bardot, meglio tardi che mai. Io capisco, Brigitte, che non ne puoi più degli umani, che facciamo schifo e tutto, però lo sappiamo che sei una militante in prima persona. Del 34 Brigitte, pardon, me la danno per 84 anni. Dai Brigitte, dai. Vabbè, tant'è, fra pochissimo, tanto non costa niente il nome, il titolo dell'appuntamento che vogliamo offrire alla nostra platea, è vero. Fra pochissimo l'avvocato Annalisa Parenti con noi per le vostre richieste di consulenze legali e no, questa ve la dico domani, se no poi dopo non c'ho tempo per esaurire l'argomento. E allora la coda su cosa ha caratterizzato la puntata di ieri, insomma la morte di Keith Flint, l'uomo simbolo, voce e ballerino dei Prodigy. E niente, pare proprio si sia suicidato. Tutti rimasti un po' così, gli amici insomma lasciano messaggi anche abbastanza irritati, ecco. Ma come disgraziato, ma ti sembra questo il modo? Niente, suicida evidentemente dopo un periodo di detox, di, come si dice in italiano, accidenti a me, di che non ti droghi più, insomma è un periodo anche di grandi prestazioni, perché aveva appena fatto una gara, pare si fosse messo a correre, faceva le maratone ed aveva appena stabilito un record personale. E niente, poi si stava anche divorziando e basta, ha detto basta.
Torna Materia Prima, il festival di teatro contemporaneo al Teatro Florida di Firenze, giovedì 7 marzo alle 21, inaugurazione con lo spettacolo Mi sa che fuori è primavera, spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Concita De Gregorio, una storia potente per ricordare che rinascere è sempre possibile. Giovedì 7 marzo alle 21, Mi sa che fuori è primavera, info materiaprimafestival.com. Ti aspettiamo.
Stasera non prendere impegni, si va al Mercato Centrale.
Che c'è di bello?
Ogni giorno qualcosa di diverso. Show cooking, corsi di cucina, degustazioni, dibattiti, musica.
E non dimenticarti le bontà degli artigiani.
Quelle non me le scordo mai. Mercato Centrale Firenze. La bontà è elementare. Tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte al primo piano. Info su tutti gli eventi su mercatocentrale.it.
Una radio che ti sveglia al mattino con le notizie ed un buongiorno.
Una radio che ti tiene sempre aggiornato ovunque tu sia, a casa, in auto o in montagna, con l'FM, il DAB, il sito, Facebook, la newsletter.
Una radio che fa pensare e ti aiuta a crearti un'opinione sui fatti che accadono.
Una radio che ti fa ascoltare buona musica e parla proprio a te.
Una radio con le notizie della tua città, i fatti del giorno raccontati dai protagonisti.
Una radio che parla e fa parlare gli ascoltatori, una radio che ti aiuta a non sprecare la giornata.
Una radio sempre aggiornata su musica e contenuti da ascoltare con la manopola saldata.
Se sei un ascoltatore di lungo corso, non senti il dovere di sostenere Controradio?
Sostieni Controradio, associati alla Controradio Club, www.controradioclub.it, oppure in radio in orario di ufficio. La democrazia del corpo 2019 a Cango e altri spazi. Fino ad aprile, spettacoli, performance, laboratori, mostre. Info 055 2280 525 virgiliosieni.it.
Mercoledì 6 a Cango, Bach Duet, creazione di Virgilio Sieni sulle suite numero 2 e 3 per violoncello solo di Bach, eseguite dal vivo da Michele Tazzari. Due coppie di interpreti indagano lo spazio in una successione di danze dal solo al quartetto. I Promessi Sposi, i nuovi, portano in scena il più celebre romanzo storico popolare italiano come specchio del comportamento italiano. Una riflessione sulla violenza ed il tempo in quattro appuntamenti. Ultimo appuntamento, giovedì 7 marzo. La storia, la peste, il lazzeretto e la provvidenza. La guerra, i Lanzichenecchi, la peste a Milano e il ricongiungimento nel lazzeretto. Info teatrodellatoscana.it. Controradio.
Big Data, grandi numeri, con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data.
Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more.
Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more. Don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
I hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Le 2:02, allora è tutto vero. Fra pochissimo saremo anche in diretta video su Facebook, quindi se volete passare il, come dire, la funzione del vostro device, è il momento giusto. Io intanto procedo con il trasmetti in diretta sul paginone Facebook. E ufficialmente apro il tanto non costa niente di oggi. Buongiorno Domenico Guarino.
Buongiorno, c'è un problema di cuffia ma lo risolverò.
Bene,
però
bene,
ti sento.
Benissimo, non è poco, non è poco.
Non è poco,
c'hai
sì.
un problema di cuffie, ma è un problema di cuffie tuo,
sì,
va bene?
Ma ora la cambio, non ti preoccupare.
Bene.
Intanto presentiamo l'avvocata, che è il pezzo forte del,
certo,
del pomeriggio, di ogni martedì pomeriggio. Peraltro ringraziamola per la costanza. Io credo che dopo venuto una volta, conosciuti i nostri ascoltatori e noi, avrebbe detto
che non
ma sai
ci riesce a mantenere un appuntamento per
continua,
mille motivi.
Quindi,
è brava.
Meglio Marta.
Ah, ecco,
quindi,
infatti. No, infatti era
ci
per quello.
Molto bene.
Sì, sì, era
io
per...
sento benissimo.
Bene.
Quindi lo possiamo
benissimo.
Io posso andare via.
Come
ormai,
sempre.
È nato un idillio, ecco, insomma. Poi del resto sono reduce da 6 ore di viaggio.
Ma infatti...
Insomma, potrei tranquillamente... Cosa succede? Anche tu hai problemi di cuffia? Ah, brava, 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 vedi?
Abbiamo la pro... Scusi, avvocato, un attimo.
Prego.
Perché qua stiamo sempre a tarallucci e vino, qua dopo tanto averne parlato. Guarino, Guarino andò, tornò, la mozzarella mi portò, è tutto vero e niente. Questa è... Vabbè, grazie, il caseificio Agropoli, provincia di Salerno. E grazie, è tutto vero, c'è le mozzarelle. Bene, abbiamo fatto con queste cuffie, sì,
perfetto.
C'ho la
mi
faccia
sento
di uno che si sente, si sente meglio.
No, non in provincia di Salerno, a Battipaglia precisamente, dove c'è la DOP della mozzarella, quindi stai praticamente abbracciando la regina della mozzarella di bufala, ecco, mettiamola così. In realtà queste vengono più da Agropoli.
Ti sto leggendo cosa c'è scritto, forse le buste sono di lì. vabbè, comunque.
No, 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 no.
Cioè, a me mi fa già esotico, capisci? Tu Agropoli, wow. È vero.
No, questo è un caseificio aperto da pochi anni, devo dire piccolo, piccola produzione. Secondo me è uno dei migliori della zona. Che noi oramai, sai, conosciamo il territorio, come tutti snobbiamo quelli più famosi, capisci? Quindi andiamo.
Capisco.
Va bene, ma veniamo alle cose importanti. Qui abbiamo diversi temi da trattare. Io comincerei dalla mail che ci è arrivata, l'ultima, eh? Che dici?
Sì.
Allora, no, per quanto riguarda la questione di Alia.
Dunque, fermi tutti.
Ecco.
Sì, Alia, quell'altro tema già
sì, sì. Quello lo facciamo dopo.
Bene.
Però, allora, per quanto riguarda il tema di Alia, è un tema abbastanza complicato, diciamo al nostro ascoltatore che intanto l'avvocata che ha visto la pratica può dire.
Allora, intanto dalla mail non è chiarissimo il problema,
Luca, sì,
che solleva Luca. Posso immaginare, di fondo lui chiede se c'è stato, è cambiato qualcosa, la mail appunto finisce è cambiato qualcosa, dando una sua ricostruzione di quelli che a suo parere sembrerebbero essere le modalità, a quanto abbiamo capito dalla mail, di gestione dei dipendenti e di modalità di assunzione.
Esatto, esatto.
La mail appunto è un po' confusa, nel senso che ci sono tanti particolari ma non approfonditi. Quindi sulla carta diciamo che non è cambiato niente, quindi se ha dei problemi di gestione del suo rapporto di lavoro oppure a suo avviso procedure non rispettate, beh, modalità e modi di tutela ce ne sono.
Ok, ha mandato delle integrazioni però proprio questa mattina che sono in apposita cartellina e poi noi le consegniamo,
le
lei deciderà, okay, se è una cosa su cui si può rispondere in questa sede o bisogna avere,
perfetto,
diciamo, un colloquio
a disposizione,
più approfondito.
Nessun problema.
Allora mi chiedono, Marta, se il casificio è Riva Bianca. No. Riva Bianca,
vabbè, ragazzi.
No. Vabbè, possiamo,
grazie per la domanda.
Possiamo fare pubblicità? No.
Vabbè, così lontano, allora, è come
si chiama Polito. Casificio,
vabbè.
Polito al bivio tra Agropoli e Mattine. Allora, l'altro, non mi guardi così,
no, figuriamoci.
A noi ci fa esotico, quando penso, capisci?
Quando penso alla mozzarella sorrido.
Bravo,
da fare.
Bene.
Allora, questa è una mail che è arrivata stamattina, Marta.
Mm-hmm.
E recita così: una signora anziana e sola mi racconta che nel suo condominio c'è un signore che la minaccia regolarmente. La chiama tr puntini spuntini, pu puntini puntini, va puntini puntini. E ultimamente è arrivato anche a minacciarla di morte. Lei non dorme la notte e prende gli ansiolitici. Suggerimenti?
Allora, la mail è abbastanza inquietante, però probabilmente descrive una situazione spesso anche molto frequente.
Sì.
Quindi si tratta dei rapporti condominiali, questi rapporti sono sempre più critici e che spesso esasperati. Questa ovviamente è la posizione ed è quello che percepisce questa signora, evidentemente anche stando male, perché prende ansiolitici e tutto. Quindi che cosa può fare la signora? Intanto bisognerebbe capire qual è il problema, perché questo signore
si accanisce
contro
se
di lei.
Se ci sono dei precedenti,
se
bisognerebbe capire.
Se ci sono dei
capire.
Precedenti, se ci sono dei contrasti condominiali, probabilmente anche legittimi da parte della signora, lui reagisce in maniera sbagliata. Oppure la signora eccede nell'esigere qualcosa e lui è aggressivo. Sicuramente, qualunque siano le richieste e i diritti della signora che avanza, la reazione del signore è sproporzionata e inaccettabile. Che cosa può fare? Beh, intanto ovviamente non parlerei nell'immediato di presentare denunce penali o che altro, per un semplice motivo: che o la signora riesce ad avere delle prove concrete, quindi testimoni piuttosto che la registrazione del momento in cui
questo dà di forza.
Esatto, viene offerto. Altrimenti la denuncia non avrebbe, è la sua parola contro quella,
certo,
di questo signore. Che cosa può fare?
Peraltro ricercando quello che mi aveva mandato, credo sia un po' attinente su,
esatto,
questo discorso.
Sul discorso della registrazione.
Vedi che sono lucido nonostante
esatto,
6 ore di viaggio.
Quello che potrebbe fare, potrebbe fare la signora se il rapporto, perché lì si parla anche di minacce di morte, quindi non sappiamo fino a che punto è si tratta di contrasti o addirittura di minacce vere e proprie per altre ragioni. Ma ad esempio potrebbe chiedere una mediazione, cioè potrebbe convocare questo signore davanti all'organismo di mediazione, che peraltro lo troviamo anche al Tribunale di Firenze, e in quel caso se lui accettasse la mediazione lo potrebbe convocare e alla presenza di un mediatore provare a trovare una soluzione. Se ripeto,
capire
stiamo
cosa succede.
Parlando, esatto, se poi invece così non ci sono ragioni di fondo e questo si diverte a offendere e minacciare la signora, beh, la questione è più complessa.
È più complessa, ma c'è anche una mediazione proprio della Polizia Municipale, se non sbaglio, all'interno del regolamento di Polizia Municipale del Comune di Firenze.
Anche,
quindi
certo,
si potrebbe richiedere anche proprio per le liti condominiali, se
esatto,
non sbaglio.
Lì ovviamente siamo già di fronte all'autorità di, in quel caso, di comunque la Polizia Municipale, quindi da un senso più...
Per quanto, come sono lucido oggi, forse
sì,
devo viaggiare
devono
di più.
Devono essere le mozzarelle.
Sarà quello. Allora, ritorniamo a quello che mi aveva scritto l'avvocata, è una sentenza della Corte di Cassazione, la 47602 del 2017, 17 ottobre. La Corte di Cassazione è tornata sulla questione dell'utilizzabilità nel processo della registrazione di un colloquio telefonico,
certo,
ribadendo che se la registrazione è fatta ad opera di uno dei partecipanti, la stessa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto.
Esatto.
E questo è importante perché c'era un po' di dibattito su questo, no?
Sì, questo è importante per un duplice motivo. E soprattutto per l'esigenza di porre attenzione quando siamo al telefono con il nostro interlocutore o quando siamo anche in parliamo. Perché? Perché se l'altro registra, quello che ha registrato può essere utilizzato contro di me, in questo caso che ho partecipato alla conversazione. Quindi anche se io registro, e ovviamente non dico che sto registrando, quindi ora in particolare questa situazione, il caso di coniugi in regime di separazione, un colloquio telefonico tra l'uno e l'altro, uno dei due registra e può essere usato in tribunale. Non può essere usata, io non posso lasciare un registratore acceso in una stanza, ad esempio,
e
io lascio
via
un registratore qui e voglio
perché
sentire...
Perché dal punto di vista della giurisprudenza,
peccato,
in assenza del...
Cioè puoi
perché?
Ma non lo puoi
per
usare.
Perché io sono, sono diciamo il testimone del fatto storico.
Ok, in realtà è una prova documentale del fatto.
È una prova documentale, è come se... ci scambiassimo una mail.
Esatto.
Cioè, se io scrivo una mail e mi viene risposto, io poi la mail la posso utilizzare perché ovviamente c'è stato un confronto e quindi lo stesso discorso è la registrazione, è un modo in cui io mi posso tutelare per avere la prova di un fatto storico al quale io ho assistito.
Ora, questo è importante nelle cause di separazione, però mi corregga se sbaglio, è importante anche negli ambienti di lavoro, ad esempio per le contestazioni relative al mobbing, per dire.
Allora,
no?
Negli ambienti di lavoro ad onor del vero la Cassazione è sempre stata molto più prudente perché anche se ultimamente anche sul luogo di lavoro ci sono delle Cassazioni che consentono la registrazione, ovviamente il concetto è lo stesso, cioè io lavoratore non posso registrare una conversazione ad esempio fra due altri lavoratori che parlano di
X,
del datore di lavoro, sì, che altro, perché in quel caso quello è illegittimo, è illegale ed è un reato.
Il datore di lavoro che ad esempio mi minaccia e io lo registro oppure mi sottopone a mobbing, diciamo, dequalificandomi,
ripeto, la Cassazione,
denigrandomi eccetera.
Ora attenzione, in quel caso usciamo dall'ambiente del lavoro, ma se una persona mi minaccia o comunque sia mi offende, che sia il mio datore di lavoro piuttosto che il marito, piuttosto che l'amico, cioè, quello comunque è un reato, nel senso ovvio che nell'ambiente...
Anche il mobbing lo è, no?
Certo, ovvio che nell'ambiente di lavoro, ecco, in questo caso la Cassazione è molto più prudente, però ultimamente avvalla anche la possibilità di registrare e di utilizzare questo tipo di comunicazioni.
Bene, allora ripetiamo che siamo in diretta Facebook, potete mandare i vostri quesiti tramite WhatsApp, numero 366 6260155, ci arrivano messaggi culinari, poi magari rileggiamo, Marta.
Sì, qualcuno ha mandato un abbinamento per la mozzarella. Grazie, allora, ragazzi, sono
Francia corta brutto. Carmelo, beh, io ti voglio bene, ma l'abbinamento con la mozzarella, permettimi, sì, è con l'aglianico.
Ah,
un
okay,
aglianico
che è un bianco.
Sì, no, poi lo trovi bianco o rosso?
Ah,
io preferisco,
benissimo,
il rosso.
Certo,
un aglianico in purezza.
Benissimo.
Possibilmente un aglianico non del Sannio, mm-hmm, ma del Cilento, quindi locale.
Local, giochiamo local. Sai, benissimo.
Poi vai, capito, viaggi su. Ma torniamo a noi.
Torniamo a noi
per produrre Bacco, tabacco e bene.
Esatto.
Sì, siamo oltre, lì siamo oltre.
Okay.
Tra l'altro stiamo preparando il viaggio in Cilento, poi vi faremo sapere.
Va bene, Luca ci fa, un altro Luca, sì, ci fa una domanda riguardo un caso di erediti. Lo leggo?
Sì. Vai, vai.
Leggo. Dunque, ha scritto invado di eredi. Io voglio pensare che è in caso, perché
in caso, sì,
la
sì,
S,
sì,
la D sulla QWERTY. Sì. Va bene. In caso di eredi diretti, due figlie e coniuge. Se una figlia, in accordo con la madre, vuole sottrarre dall'asse ereditaria l'altra figlia che ha già sperperato il patrimonio familiare durante la vita del padre, de cuius.
A cui apparteneva il patrimonio, de cuius.
Certo, certo. Chi altri?
No,
sì, c'è sempre
magari,
così. No. Per tutelare il patrimonio residuo, un immobile, si può fare solo con consenso della sorella? Cioè, possono escludere questa sorella che ha già autorizzata evidentemente dal padre?
Mi sembrava
cioè,
abbiamo già risposto a una cosa simile, no?
Sì, i temi sono sempre un po' questi.
Comunque
certo,
il nostro,
in famiglia qui,
ma beati loro,
il nostro ordinamento non permette di escludere
ecco, la dovete diciamo, ammazzare, ragazzi.
Non è questo il messaggio.
No, diciamo, io godo di immunità. Non è ancora attiva?
Ma te l'hanno data, pare, gli ascoltatori
infatti,
l'hanno data. Ma non so se il giudice l'accetterà, come insomma.
Ma se ne può parlare, sono in preda a una tempesta emotiva, è la primavera. Scusi.
Ciao, prego.
Allora, nel nostro ordinamento non può essere escluso un erede cosiddetto legittimo, come in questo caso, anche perché impropriamente qui si parla di esclusione addirittura da parte degli altri coeredi, quindi il de cuius, diciamo, parliamo del babbo che è più semplice.
Che è defunto.
Il
però,
babbo che è già deceduto,
sì,
quindi a quel punto, essendo il babbo già deceduto, si apre la successione legittima prevista senza testamento, quindi prevista, per cui in base a quello ci sono delle ripartizioni di quote previste dalla legge che non possono essere derogate. Che cosa è possibile fare? Ed è molto complicato. Gli altri eredi dovrebbero dimostrare che questa ragazza ha già avuto, attraverso delle donazioni, la sua parte di eredità mentre il babbo era in vita. Allora, in quel caso, dice, va bene, tu quello che hai già avuto
lo scaliamo
da quello che oggi è rimasto. Ma se così non fosse, lei non può essere estromessa. Il consenso suo all'estromissione è un pochino complicato, cioè significherebbe che lei in realtà dovrebbe rinunciare alla sua quota ereditaria, che a questo punto andrebbe a favore degli altri. Questa condizione, uno, che sia maggiorenne e che non abbia a sua volta figli legittimi,
certo,
perché se lei fosse già, non lo so, sposata ma con dei figli, la sua rinuncia andrebbe a favore dei figli, quindi lei dovrebbe andare dal giudice tutelare e dire rinuncio io, ma faccio rinunciare anche i figli. Non è detto che il giudice tutelare accetti questa
cosa. Ma in questo caso io credo che lei non abbia intenzione di rinunciare, anzi.
A parte, ecco, appunto, il problema probabilmente, però sì, parlano con il consenso con il consenso, a parte questo meccanismo, perché il consenso nell'eredità è in realtà un po' particolare, cioè io non posso liberamente rinunciare, cioè posso rinunciare, però devo sapere se rinuncio io automaticamente diventano eredi i miei figli, quindi non va a favore degli altri eredi. Se viceversa lei è maggiorenne, se fosse minorenne, esatto, il problema non si pone, sì, neppure, ma se fosse maggiorenne, non sposata, senza figli, e decidesse di rinunciare, legittimo. In caso contrario, ripeto, almeno che gli altri non riescano a dimostrare che lei ha già preso, mentre il padre, attraverso delle donazioni, purtroppo l'eredità si divide come per legge.
Quindi anche se interviene un testamento,
no,
alla
se
fine,
c'è il testamento, il padre nel testamento, cioè chi muore lascia un testamento, può anche decidere di ripartire l'eredità in maniera diversa,
non uguali
fatta con la riserva
di legittima,
esatto,
che è pari al 25%,
un terzo, circa un terzo.
33%. Allora,
grazie.
È tutto fantastico, però io, scusate, 10 minuti li devo dedicare al tema, e da tre settimane che dovevamo parlarne, è un tema importante.
Niente, i gemelli.
No, che gemelli?
Meno male.
Gemelli l'abbiamo già fatto.
Ah, grazie.
L'abbiamo già fatto.
No, sono in botta da mozzarella. Sì.
Il tema è questo. Cioè, il tema è qui, anche qui, riguarda la questione, diciamo, soprattutto le cause di separazione. Perché mi guarda così?
Perché un tema a cui tiene tantissimo.
Le cause di separazione, no? Però il tema è interessante perché riguarda i rapporti di coppia. E il quesito è questo, il quesito che ci è stato posto è questo. Fin dove uno può recriminare l'intimità coniugale, ovvero la mancanza di intimità coniugale, come causa di separazione con addebito? Cioè, quando è che posso dire sì, mi separo, ma la colpa è sua, perché non, insomma, il mal di testa, i social, è un delirio. Quando scatta sta cosa?
Allora, facciamo una precisazione, che chi si sposa, che si sposi in comune o che si sposa in chiesa, si ricorderà che a un certo punto l'ufficiale di stato civile, piuttosto che il prete, legge i famosi articoli del codice civile.
Sì.
Questo cosa significa? Che il romanticismo del matrimonio ha a che fare con la legge, cioè
sì.
Ci viene detto che ci sono delle regole, degli
obblighi,
diritti e gli obblighi. Anche qui ovviamente invoco sempre la Cassazione, perché la legge non lo direbbe espressamente.
Cassazione, c'è l'articolo,
esatto.
Io mi ricordo in salute e malattia, ma non mi ricordo l'articolo.
Diciamo,
quante volte la cadenza settimanale.
Ma soprattutto si parla di un dovere morale di assistenza.
Ah, morale, morale di assistenza.
Sì, è stato la ricostruzione giuridica è stata appunto agganciata a questo dovere morale coniuge ha nei confronti dell'altro, perché il rifiuto sistematico di rapporti sessuali potrebbe comportare anche un disagio fisico e psicologico nell'altro partner, e da qui portare ad una separazione.
È giusto.
Certo.
Gli darei un centino, guarda, scegliene una, vai, per piacere, ci vediamo dopo, me lo racconti pure. Ma come no?
Scusa.
Quindi
il
diniego.
Un attimo, un po' così.
Quindi il diniego sistematico e il rifiuto ha portato a delle ipotesi di addebito della separazione per colpa.
Ma lei ne sta trattando casi del genere?
Sì, ne sto trattando, però fortunatamente la Cassazione, che a mio avviso comincia a dare delle letture, oltre che più moderne, anche più paritarie di quelli che sono i rapporti, ha detto sì, attenzione, però valutiamo perché uno dei due
si rifiuta,
perché laddove si rifiuta, ma questo rifiuto è determinato da una situazione creata dall'altro,
tipo non ti lavi i denti prima di venire a letto.
Ora è scesa un pochino la Cassazione, fortunatamente, un po' meno nel trito e un pochino più nel profondo dei rapporti tra le persone. Allora, in quel caso non si può parlare di addebito. In particolare il caso era proprio tra un uomo e una donna, quindi era la donna che si rifiutava, ma la Cassazione, valutando ed esaminando tutte le varie produzioni documentali, ha detto che però il marito creava una situazione di clima non sereno che a sua volta non agevolava.
Tipo entrava in camera e trovava i frustini, queste cose qui. C'è clima non sereno
cioè
Marta
di tranquillità,
guarda,
di coppia, e quindi in quel caso il rifiuto non è da considerarsi
addebito
della separazione.
Ci chiedono, vedi che il casus interessa, e la coppia convivente?
Purtroppo la coppia convivente, come sappiamo, non è tenuta agli obblighi previsti dal codice applicabili alla
convivenza. Si fa che si vuole,
anche perché quando una convivenza finisce non è mai possibile andare in tribunale e chiedere che il giudice dichiari di chi è la colpa.
Però secondo me
non ha rilevanza giuridica.
No, volevo dire questo fatto di indagare le cause, però secondo me non è mica giusto, perché poi voglio dire, magari quello che per me può essere un ambiente, no, come lei diceva, non sereno, per l'altro
indagare
i rapporti
le cause,
di coppia, come
so,
sa, sono complicati.
Lo so, però purtroppo da un punto di vista giuridico l'addebito ha delle conseguenze estremamente importanti in una separazione,
certo.
Avere o non avere l'addebito, quindi è lì che lei
però lì c'è una discrezionalità amplissima del giudice, no?
D'altra parte il giudice ha sempre la sua discrezionalità perché poi alla fine decide sullo stato degli atti.
Certo. Marta.
Ci scrivono, quindi facciamo un passo indietro ancora sul caso dell'eredità, che se si può escludere qualcuno. Allora ci scrivono: come funziona se nasce un figlio dopo la rinuncia?
No, la rinuncia non ha effetto, cioè la rinuncia vale nel momento in cui viene...
Non è che uno dice, ah no scusate, siccome mi è nato il bambino smetto...
No, perché
non è vero, ecco.
No, a quel punto,
no, no,
anche
certo.
Perché la mia rinuncia comporta l'acquisizione di diritto in capo ad altri soggetti.
Quindi, certo, quindi niente.
Ma il figlio una volta maggiorenne non può dire, magari gli è stata estorta, cioè non può arrivare a recriminare, no?
No, la rinuncia del figlio deve sempre passare da un vaglio del giudice tutelare. Cioè io genitore rinunciare,
no,
devo essere autorizzato dal giudice tutelare, assolutamente.
Questo passaggio. Ma torniamo al talamo. Torniamo al talamo. No, volevo dire, questa nella sua esperienza sono delle questioni che si stanno verificando con più frequenza, c'è un cambiamento, diciamo, dal punto di vista sociale. Che può essere anche in un modo diverso di vivere sia il rapporto di coppia all'interno del matrimonio sia la sessualità, oppure lei vede negli anni che una cosa rimane invariata?
Sicuramente la sessualità è uno dei momenti in cui la coppia che inizia una crisi risente maggiormente, cioè è il momento più, si può avere una civile convivenza anche fra due persone che si stanno separando, quindi non è detto che due persone si separano si devono per forza scannare, possono convivere
anzi
tranquillamente, però sicuramente il momento dell'intimità è il momento che è il primo che subisce le conseguenze. Insomma, io non ho esperienza di coppie che si stanno separando ma che tranquillamente hanno dei rapporti, perché insomma è una contraddizione in termini. Devo dire che dal lato maschile a volte può succedere che serenamente non trovano il motivo per cui ci stiamo separando, però insomma, nel frattempo ci organizziamo un attimo. Devo cioè, dire il lato femminile
è un po' più intransigente,
un attimino più restia.
Marta, tu come la penseresti? Ci organizziamo o non ci organizziamo?
Camere separate.
A prescindere.
Sì, perché la camera separata fa sì che non...
Ma deve avere una casa grande però.
No.
No.
No, non necessariamente una porta, basta necessariamente.
Un separé.
Io poi non lo so, non sono, non ho pratica di convivenze prolungate, quindi già questo di per sé la dice lunga.
Capito.
Però no, volevo dire che non a tutti... cioè a qualcuno l'ha vista delle fruste in realtà incute serenità, non a tutti, no, ecco, spezzavo la lancia, no, perché sennò
l'importante è che tutto
perché
sia
della
condiviso.
Appunto, quello è un po' sempre il consenso, no?
Consenso e condivisione,
ricordiamoci questo tema, è fondamentale il tema del consenso. Allora, si sono un po' placati i nostri ascoltatori, quindi abbiamo tempo di salutare con calma.
Con calma, sì, ci ringraziano quelli che hanno chiesto le appunto risposte alle questioni, ringraziano. Siamo anche su Facebook ancora per qualche minuto, non si è mossa una foglia sulla pagina Facebook, non so se magari ora aggiorniamo e escono tutti insieme o forse non riescono a scrivere. Invece ce n'è uno in zona Cesarini
su WhatsApp, allora,
che ci dice buonasera, attenzione, la donna in attesa deve comunicare al giudice il suo stato in caso di rinuncia. Diciamo che non è così scontato. Grazie, siete fantastici, Maurizio.
Ma
la donna in attesa del figlio,
in
attesa che sappia l'eredità di babbo, in attesa di chi? Godot.
Deve
il principe
al
azzurro,
suo stato in caso di rinuncia.
Alia che recupera i materassi.
Allora, l'attesa, quanto si capisce, la gravidanza è già in atto al momento in cui, quindi c'è una situazione di stato che è ovvio che deve essere fatta. Cioè, il sapere di essere incinta e non dirlo è comunque omettere un'informazione importante, perché in quel caso le cose sono ben diverse.
Ma chi è che rinuncia? Mi sembra una cosa.
Attenzione.
Cioè, ci sono persone che rinunciano all'eredità ma non è gravata da debiti, insomma.
Esatto, cioè nel senso, noi parliamo di eredità, però in senso un po' lo zio d'America, ma l'eredità spesso e volentieri è l'assunzione di una serie di posizioni debitorie, quindi è opportuno informarsi e rinunciare, anche perché se io non rinuncio, ecco che posso danneggiare.
Mi sembrava quello il caso, francamente, da come è stato espresso, perché a quanto ho capito questa sera un po' magnato il patrimonio e ora gli altri dicono ma ora tocca a noi, ed erano un po' in questa situazione.
Beh, sicuramente banalizzata così, le informazioni devono essere
avvocato però intanto noi ci stiamo guardando. Marta, noi abbiamo di fronte lo schermo di un televisore privato di Max e c'è uno che guarda a Castagna, solo che Castagna è defunto.
Andrea?
No, Castagna, ti ricordi di Castagna, il giornalista con i
Andrea
baffi?
Castagna.
Andrea si chiamava? Quello che faceva i fatti vostri.
No, mamma non mamma faceva.
Sì, e poi dopo ha fatto anche altre cose. Che era un giornalista serio in origine e poi cominciò a fare questi programmi.
Sì, di quelli che doveva la seconda moglie al successo, esatto, il successo alla prima. Poi lui si sentì male, lasciò la fidanzata e tornò con la moglie, la fidanzata disperata.
C'è uno uguale.
Sì, vabbè,
veniamo a noi. 14:30.
Non lo conosce Castagna lì, no? Lei che lo guarda questo programma?
No.
Vabbè.
Chiudete
Marta,
la TV.
Dobbiamo chiudere, bene.
Chiudete la TV,
ok,
vai.
È stato bellissimo, come sempre.
Grazie, grazie all'avvocato Annalisa Parenti. Rimaniamo visibili, visionabili, on demand, su Facebook, come se fosse la BBC, la RAI, capito?
Sì.
Assolutamente.
Quindi grazie, con Domenico ci vediamo, sentiamo domani, per raggiungere un posto a tavola alle 14, con l'avvocato martedì prossimo, sempre alle 14. Grazie, bye bye.
Ciao a tutti.
Arrivederci a tutti.
Chiudo anche la diretta Facebook.
Wow.
Vado via anch'io. Sto qui al mixer, sembro il gatto ubriaco. Torno domani. Fra poco in podcast da controradio.it, rimanete lì, fra pochissimo Lucille con il suo Rockville. Ah yeah!
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data.